abbiamo cominciato a sostenere è che una considerazione del tipo psicologico come primo fatto sarebbe senz'altro riduttiva rispetto al nostro problema, anche se legittima in sé, perché posso benissimo fare un'indagine tendente ad accertare la capacità di discriminazione uditiva all'interno del flusso dell'ottavo. Il problema che in quella considerazione veniva eluso era il problema appunto di questa differenza importante che non ha una giustificazione logica nel senso corrente del termine, perché una giustificazione logica appunto conterebbe il numero dei suoni che noi abbiamo semplicemente fatto udire, ma invece ha una giustificazione fenomenologica molto precisa. E qui è appunto appare chiaro anche l'importanza sia di una considerazione sistematica del problema, cioè di una considerazione dello spazio sonoro come sistema, sia la considerazione del rapporto tra continuità e discontinuità. Nello stesso tempo non abbiamo sostenuto, l'ho già detto, lo ripeto, che vi sia questo o quel punto nello spazio sonoro che sia privilegiato. Vi sono però, diciamo in generale, dei punti privilegiati, dei punti che si propongono come punti più importanti. E questo problema verrebbe senz'altro rafforzato, perfezionato e anche forse reso più problematico da riferimento a un'altra grandissima distinzione di base che faceva parte, la cui discussione era prevista all'interno del nostro corso, la distinzione tra dissonanza e consonanza. Evidentemente si tratta di una distinzione che cade interamente all'interno del nostro tema della sostanza sonora e che avrebbe dovuto essere grosso modo trattato a questo punto. È inutile nel tempo anche dire che non intendo assolutamente in questo angolino estremo del nostro corso discutere questa distinzione. Facciamo soltanto alcune rapide osservazioni in proposito. Abbiamo questo tema, è già stato surrettiziamente già incontrato proprio nella lezione di oggi, quando io ho introdotto la nozione di struttura iterativa dello spazio sonoro, mi sono servito implicitamente, poi ho sorvolato sul problema della nozione di consonanza. Ho detto incontriamo un suono che è collimante col precedente. Cosa voleva dire collimante? Mi sono espresso dicendo, possiamo dire in rapporto a questo suono che è lo stesso del precedente, solo più acuto. Di fatto i suoni in ottava rappresentano quello che un modello indiscutibile di consonanza, dico indiscutibile perché nonostante tutte le contestazioni di questa nozione, cioè del fondamento appunto fenomenologico di questa nozione di consonanza, la peculiarità della consonanza di ottava non è sostanzialmente messa in questione, mentre tutte le discussioni avvengono sull'estensione di questa nozione su altre coppie di suoni e in generale appunto sull'appartenenza della distinzione tra consonanza e dissonanza a livello propriamente linguistico o a livello pre-linguistico. Il nostro problema, una volta indicato un modello appunto indiscutibile di consonanza, potrebbe essere quello di chiederci se esiste o non esiste un modello altrettanto indiscutibile di dissonanza o che tipo di relazione sussista tra i due termini, se si tratta di nozioni relative l'una all'altro oppure se si tratta di nozioni che hanno una loro, diciamo, indipendenza. E si potrebbe sviluppare poi il discorso, ammesso che questi si possano individuare due modelli, diciamo così, di consonanza, un modello di consonanza e un modello di dissonanza, se si può nell'analisi di questi modelli trovare qualche indicazione utile ai fini di una impostazione chiara di una questione indubbiamente molto controversa. Molto controversa secondo il movimento caratteristico di queste nozioni. Vi sono delle apparenti evidenze di base, evidenze dell'orecchio, che vanno dissolvendosi o imbrogliandosi non appena si interviene sul piano riflessivo e anche talvolta anche sul piano analitico. Appunto, non intendo qui approfondire la questione dovrebbe essere introdotta secondo lo schema di cui ci siamo già serviti in fondo per la distinzione suoni-rumori, cioè prima facendo valere i motivi che tendono a relativizzare questa distinzione e poi mostrando come questa distinzione possa avere fondamento e quale tipo di fondamento. Intanto notate che ponendo il problema della consonanza e della dissonanza si propone una tematica che riguarda una dimensione del rapporto tra i suoni che qui non è stato ancora considerato, cioè il rapporto tra suoni simultanei. Ciò che rappresenta un primo momento di difficoltà nella discussione di questa nozione sta nel fatto che il sussistere di una relazione di consonantica o dissonantica fra due suoni, che è il caso più elementare che noi saremo disposti a prendere in considerazione, ha una fondamentale importanza anche nell'ordine della successione. Il fatto che si possa dire questo suono è consonante con quello, e questa osservazione la possiamo dire esemplificativamente nel risuonare simultaneo di due suoni, questa relazione che è esibita nella simultaneità ha un peso anche nel caso della successione. Una successione fra due suoni che sono nella simultaneità consonanti ha un effetto diverso che se questi suoni non fossero consonanti. E qui indubbiamente la questione ha una sua complicazione perché ha fatto pensare ad alcuni autori che si debba proporre una relazione di somiglianza fra i suoni, una relazione di somiglianza fra i suoni che sarebbe alla base poi della relazione consonantica. Cioè ci sarebbe non soltanto il problema della vicinanza come elemento di organizzazione di una struttura sonora, ma vi sarebbe anche un richiamo tra suono e suono che non potremmo qualificare altrimenti che dicendo questo suono è simile a quell'altro. Il do è simile al sol o viceversa. Ma naturalmente il dare un senso a questa parola simile è molto difficile, tanto più che poi ci sono le relazioni. Il do è più simile al sol dell'A o inversamente. Ecco che qui il discorso si ingarbuglia. In realtà posso semplicemente dire, che mi sento di dire brevemente senza entrare nel merito della questione, è che il nostro modo di procedere sarebbe quello di indicare un modo di approccio ai problemi che stanno alla base di questa distinzione seguendo i criteri che abbiamo già ampiamente verificato, cioè togliendo di mezzo i riferimenti alle impressioni psicologiche che dovrebbero giustificare questa distinzione. Questa è un'operazione che abbiamo fatto sempre, non abbiamo mai fatto riferimento a impressioni psicologiche particolari per giustificare una distinzione, così come a giustificazioni tratte da considerazione di ordine fisico, proprio perché il livello del discorso è lo stesso. Ma soprattutto insisteremo, una volta chiarito questo aspetto, sulla necessità di una presa in esame del problema che non consideri le singole configurazioni sonore, cioè il rapporto tra suono e suono, ma che si attenga al principio generale che abbiamo già enunciato in rapporto a tutta questa sezione, cioè che esamini il problema della consonanza e della dissonanza come un problema a sua volta che interessa la forma dello spazio sonoro. E in questo caso, nella formulazione di questo problema, credo di introdurre un motivo relativamente nuovo, nel senso che nelle trattazioni correnti mi sembra che prevalga sempre una posizione del problema invece orientata in quell'altra direzione, cioè orientata nella direzione della considerazione dei rapporti fra suono e suono, fra suono e suono. Credo che si otterrebbe una notevole chiarezza, anche se non delle conclusioni perfettamente collimantiche alle opinioni correnti, ma questo non è appunto il nostro scopo, ma si otterrebbe una sistemazione del problema interessante, non so se giusto o sbagliata, se appunto si considera la tematica della consonanza e della dissonanza non come tematica di una relazione fra suono e suono, ma come una tematica che riguarda la possibilità di distinguere nello spazio sonoro un'area, diciamo così, di rapporti consonantici da un'area di rapporti dissonantici, ovviamente relativamente a un determinato suono, perché il punto interessante che qui si fa avanti è che quando qui si parla di forma dello spazio sonoro si intende qualcosa di diverso di prima, perché si intende una sorta di curvatura che lo spazio sonoro assume relativamente a un suono assunto come punto di riferimento, e cioè come punto di vista sullo spazio sonoro stesso. Si tratta appunto si tratterebbe qui come schema di lavoro di esaminare le critiche di questa della pregnanza di questa distinzione tra consonanza e dissonanza. Voi sapete che la pregnanza di questa distinzione è messa in discussione variamente, in maniera secondo diversi orientamenti, e questo problema inizia con Schoenberg sostanzialmente, che teorizza la dissonanza, diciamo così, come consonanza più lontana, quindi un unico concetto di base che toglie di mezzo distinzioni di principio e che quindi opera liberamente con la dissonanza secondo regole che non erano certamente accettate nella tradizione musicale. Ma lo stesso problema si ritrova poi in molte altre direzioni. Quindi si tratta di un punto cruciale di cui non possiamo parlare, ma di cui però potete immaginare, secondo la coerenza complessiva del discorso, l'andamento di massima, cioè anzitutto il riconoscimento della presenza nel materiale fenomenologico di una base per porre questa distinzione, un'analisi di questa distinzione nel quadro di un discorso sulla forma globale dello spazio sonoro, e poi di conseguenza un utilizzo anche di questa rideterminazione del problema anche in funzione della tematica appunto della scalarità e quindi della melodia, nel senso che uno dei criteri per l'individuazione dei punti all'interno del continuo sonoro per la selezione è anche rappresentato dal rapporto consonantico in particolare. Il nostro la storia recente del problema della consonanza non ci può fare appunto dimenticare l'enorme importanza che questa circostanza del consuonare dei suoni ha per la storia della musica nel suo insieme. Anche questa è una di quelle circostanze straordinarie, il fatto di sentire due suoni consuonare, secondo me straordinarie, che stanno alle origini della musica, come noi ci possiamo anche esprimere. Ma in luogo di approfondire questo cenno, questa volta proprio avviandoci verso una conclusione, vorrei riprendere e ribadire appunto quel tema che ieri ho accennato, sia pure con particolare forza, ma senza forse dargli sufficiente evidenza. Cioè il tema che io credo era presente fin dall'inizio del nostro corso, dal momento che fin dall'inizio del nostro corso è stato enunciato esplicitamente l'intenzione di compiere un passo, di compiere un'analisi, un orientamento, aprire una discussione filosofico-musicale, ma operando allo stesso tempo un passo indietro dal terreno propriamente musicale al terreno pre-musicale, dalla composizione sonora come composizione costruita appunto ad arte dentro uno sviluppo che ha le sue leggi interne, al suono stesso, al fenomeno sonoro. Quindi in sostanza fin dall'inizio ci siamo posti prima e fuori anche dal musicale, tuttavia nella convinzione che abbiamo sempre ribadita, che in particolare ribadiamo in queste ultime nostre lezioni, che considerazioni di questo tipo siano aperte, totalmente aperte, in direzione proprio del problema dell'espressione musicale, e che il problema dell'espressione musicale debba essere affrontato nella sua generalità, possa essere affrontato, questo possa essere uno dei punti di vista, un punto di vista certamente che io ritengo importante, proprio secondo questa direzione di discorso, questa regressione a un livello che non è già innestato in una tradizione, in uno sviluppo propriamente musicale. Nella tematica dello spazio sonoro, di cui abbiamo dato un cenno realmente rapidissimo, questo problema assume, io direi, una particolare specificità, cioè questo problema era già presente fin nelle nostre battute iniziali, ma non presentava quel carattere in fondo impegnativo che invece a mio avviso presenta in questa zona della nostra tematica. E questo perché si prospetta qui, trattando della tematica dello spazio sonoro, con particolare forza l'idea appunto che al di sotto, e quindi anche a fondamento dei molteplici linguaggi della musica, che questi linguaggi siano molteplici appartiene ai nostri riconoscimenti di base, a fondamento dunque, al di sotto delle grammatiche particolari, delle regole quindi che possono essere delle regole in un'accezione del tutto generale, sia che siano esplicitamente formulate, sia che siano implicite nel prodotto, che non siano necessariamente formalizzate e codificate, ecco che alla base, a fondamento di queste diverse grammatiche vi si dia il problema di un'unica grammatica di base, di una grammatica fenomenologica, come dicevo prima con un vostro compagno, non tanto secondo l'idea, secondo un progetto di costruzione positiva, come se noi avessimo bisogno appunto di un grande libro con sopra scritto grammatica di base, della grammatica fenomenologica di base dei sistemi musicali, ma come affermazione di un punto di vista, come affermazione di un punto di vista da esercitare in concreto e di volta in volta con le elasticità necessarie al problema stesso. Di fatto, quando noi anche con tutti i limiti in cui ci siamo contenuti, quando abbiamo parlato di forma, di spazio sonoro, riferendoci alla chiusura, alla struttura iterativa, alla possibilità già nel continuo sonoro suddiviso di distinguere di fatto suoni principali, suoni secondari, quando poi introduciamo la nozione di consonanza e dissonanza come problema di forma dello spazio sonoro, ecco, in tutte queste affermazioni è sicuramente implicita questa affermazione di carattere generale, vi è un'architettura dello spazio sonoro. Lo spazio sonoro è uno spazio architettato, questo è il tema di fondo, ed è architettato prima di qualunque messa in forma musicale. Ciò significa che lo spazio sonoro appunto non è uno spazio neutro, uno spazio omogeneo, privo di differenze. Lo spazio sonoro è uno spazio architettato, ciò significa che vi è appunto un'articolazione interna dello spazio sonoro, vi sono delle differenze significative all'interno di esso. Ma in questa affermazione è già contenuto il riconoscimento di una grammatica di base, anzi questa affermazione è equivalente al riconoscimento dell'esistenza di una grammatica di base. Cioè il poter dire questa è una regola di base, questa è una regola che è sottratta, diciamo così, alla relatività di un sistema musicale, ma di cui un sistema musicale si può servire, si serve secondo determinati obiettivi, secondo determinati progetti che vanno oltre, che implicano un diverso ordine di idee. Questa tematica la ritroviamo, questa stessa terminologia direi la ritroviamo per la nozione di melodia. D'altra parte appunto tutta questa, ho detto, vi è una relazione tra scala e melodia, vi è una relazione fra scala, spazio sonoro, vi è un'indistinzione anche in realtà fra questi due termini. Ebbene, come potremmo caratterizzare generalmente una struttura melodica? Parole come che ho usato prima, come architettura, articolazioni interne, differenze significative, ecco, tutte queste parole potrebbero essere usate per caratterizzare un movimento melodico. E queste parole non necessariamente, questo è l'aspetto su cui io voglio insistere conclusivamente, queste parole non necessariamente hanno senso solo in rapporto a un sistema musicale precostituito. In realtà hanno un senso estremamente elementare, ma estremamente interessante, anche da un punto di vista che riguardano le legalità fenomenologiche interne della percezione. Quando, ad esempio, parleremmo di una sequenza sonora articolata, nel caso più elementare, pur non sapendo nulla di fatti propriamente musicali, bene, vi è una condizione minima che deve essere soddisfatta. Questa condizione minima è che vi sia una differenza di peso, una differenza di valore fra i suoni della sequenza sonora. Una successione pure semplice di suoni uguali in piena omogeneità non verrebbe facilmente indicata come una struttura melodica. Ciò che comincia a introdurre il senso, diciamo così, la differenza tra il sensato e l'insensato all'interno della struttura melodica è comunque, ed è un'affermazione elementarissima, guardate bene, una condizione estremamente elementare, la differenza di peso, una differenza di peso. Vorrei quasi dire appunto che è importante sottolineare che una melodia deve essere fatta almeno di due suoni. E questo, per la ragione, dire questo vuol dire richiamare l'attenzione appunto su questo problema, che vi è anzitutto un problema di differenziazione. Io ho detto prima differenze significative, ma forse significativa era già troppo. Cioè, già nella nozione di differenza c'è il significato. Ogni suono, dunque, non deve avere la stessa importanza di un altro. Questo si vuole intanto dire, e questo è importante perché vi richiama quel tema che ho già trattato prima dei suoni principali e i suoni secondari, e questa è una caratteristica anche di una fenomenologia storica, diciamo così, della melodia. Se voi appunto leggete il volume Le sorgenti della musica di Sachs, vedete in atto questa problematica di sviluppo dell'elemento melodico, della differenziazione fra i suoni. Cioè vi devono essere dei grandi suoni, potremmo dire così, e dei piccoli suoni, dei suoni più importanti e dei suoni meno importanti. Badate bene che la parola significato spesso noi la usiamo come equivalente a importanza. Significativo vuol dire anche spesso soltanto importante, ed è un'osservazione a sua volta significativa. ed è significativo il fatto che a partire da considerazioni come queste il problema, il nostro problema dell'esistenza di regole di base, quale forma può assumere? Può assumere una forma estremamente semplice, anche se apparentemente singolare. Noi ci chiediamo che cosa può costituire l'importanza di un suono, che cosa è in grado di rendere importante un suono, cioè più importante di un altro. Perché è questo il problema delle regole di base. Perché è il problema della strutturazione, perché la strutturazione avviene appunto attraverso questa differenziazione. E a questa domanda si risponderà riproponendo la tematica dei caratteri fenomenologici dei suoni, a cominciare dal problema della durata, da questo punto di vista, cioè come fondamenti per possibili articolazioni, per possibili differenziazioni. Io vorrei appunto concludere con un esempio elementarissimo, ma credo particolarmente illustrativo per quanto riguarda il tema delle regole di base. E vorrei far riferimento non tanto a questi sviluppi relativi alla sostanza sonora, ma ancora a rammentare il tema della temporalità dei suoni, che io ritengo dominante, anche se parziale. E allora potrei cominciare con il notare questo fatto, che non tutte le posizioni temporali hanno uguale valore, o meglio, potrei cominciare a tirare la vostra attenzione sul fatto che la posizione iniziale di una sequenza, l'inizio, è particolarmente importante. E potrei dire il primo suono, proprio per il fatto che è il primo, è un suono particolarmente pesante. A, per il fatto di essere il primo, cioè in forza di questa pura determinazione temporale, una importanza architettonica. E questo potrebbe essere un esempio appunto molto, molto semplice, un esempio che io potrei proporre come esempio di regola di base, che non implica il rimando a un sistema linguistico, che implica unicamente il rimando a quella che è una determinazione fenomenologica della sequenza sonora, precisamente la sua temporalità. Proprio perché la sequenza è temporale, allora questa posizione assume una particolare eminenza. Da un lato, infatti, noi abbiamo spesso usato il riferimento grafico, nel caso della melodia, il disegno sonoro, ma questo disegno sonoro ha questa caratteristica importantissima appunto di non consentire da subito una visione d'insieme. E quindi io non posso dalla visione d'insieme scendere nel dettaglio e vedere attraverso un'analisi ciò che è importante e ciò che non è importante, ciò che è dettaglio e ciò che invece è architrave e struttura portante del disegno che ho di fronte. Quel disegno sonoro ha questa caratteristica significativa di non essermi di fronte dall'inizio. E di conseguenza accade che non è assolutamente possibile cogliere la prima nota, il primo suono, come un dettaglio. Il primo suono è subito importante e sarebbe del tutto artificioso del resto e non corrispondente alla realtà della fenomenologia della percezione ritenere che io sia all'inizio di una sequenza melodica in una sorta di estensione del giudizio, come se dicessi, siccome non conosco ancora il disegno che emergerà successivamente, allora mi astengo dal giudizio, dal decidere se questo suono è un grande suono o è un piccolo suono. Non è questa la dimensione dell'ascolto, appunto, non vi è questa struttura giudicativa, non deve esserci, altrimenti non riusciremo assolutamente ad ascoltare nulla, ma da subito vi è la tendenza, naturalmente, la tendenza del primo suono a proporsi come un grande suono, come un grande suono. E questa tendenza è una tendenza che dipende proprio dal fatto che esso è il primo e quindi ad esempio non ha nulla prima di lui a cui si riferisca, a cui faccia in qualche modo riferimento. Semmai sarà esso stesso, in quanto il primo, base per la posizione di rapporti. I suoni successivi verranno uditi secondo una direzione che è in qualche modo già pregiudicata da questo primo suono. La melodia in sostanza comincia con una sorta di prevenzione uditiva per il semplice fatto che comincia. Questo è un punto che vorrei sottolineare. Ma evidentemente non è che con ciò io voglia dire che contro questa circostanza, che ripeto è una circostanza del tutto relativa a una considerazione di ordine fenomenologico e non è una scelta, non dipende da una scelta non è una regola che appartenga a un linguaggio musicale, ma di cui un linguaggio si può servire, mettendo nel primo posto la nota più importante della melodia. Ecco, contro questa importanza della prima nota è chiaro che si può fare qualcosa, si può fare di tutto, si può indebolire questa importanza e lo si può fare ancora secondo regole che hanno caratteristica di regole di base. Perché che cosa diminuisce l'importanza dei suoni? Ricorriamo appunto ai nostri parametri sonori, certamente possiamo stabilire come regola generale, di cui si vedrà l'uso che si potrà fare o non fare, e regole estremamente semplici, minore durata, minore importanza. Un suono che dura di meno è un suono meno importante di uno che dura di più. Ma questo dove l'ho appreso? Su quale manuale di scuola musicale ho appreso questo tipo di affermazione? Oppure un suono più forte è più importante di un suono più debole? Anche questo, cioè, assume maggiore evidenza uditiva un suono più forte di un suono più debole. E questa è una proposizione elementarissima. Qualcuno si potrà dire, ma in certe circostanze è il suono più debole più importante. Certamente faremo un'analisi di un determinato brano musicale e diremo che la maggiore importanza sta nel suono più debole, ma queste regole evidentemente sono le regole, quelle che io sto dicendo sono regole che non da un lato non pregiudicano nulla sul piano di una scelta linguistica particolare, ma sono regole effettive di strutturazione di una sequenza sonora nella misura in cui stabiliscono delle differenze, stabiliscono appunto un maggior peso a suoni, a certi suoni piuttosto che a certi altri, e a maggiore importanza un suono più volte ripetuto all'interno di una sequenza sonora. Anche questa è un esempio di una regola di base. Anche questa è una regola che io non ho letto in nessun manuale musicale, o se l'avessi letta non avrebbe importanza questa circostanza. E naturalmente, a mio avviso, hanno anche carattere di regole di base più discutibili, ma anche perché non abbiamo potuto fare l'analisi di questo problema, gli eventuali richiami consonantici interni che rafforzano o indeboliscono l'importanza a sua volta di una nota. Ecco qui che vi è tutta una dialettica, anzitutto interna, vi è anzitutto questo apparato di regole di base, che noi evidentemente non intendiamo, di cui non intendiamo dare l'elenco, ma di cui intendiamo ricordarci in certe situazioni particolari. Questo è un problema. E poi vi sono evidentemente gli usi, gli impieghi di queste regole, gli impieghi di queste lavorazioni. Qui, in quest'ultima parte del corso, evidentemente parlando di significato, in quest'ultima digressione, evidentemente più a una tematica di ispirazione formalistica che in fondo farei riferimento, ma non crediate che le cose stiano così, cioè che le conclusioni del mio discorso, anche per quanto riguarda il problema dell'espressione, vadano in quella direzione. Piuttosto andrà tenuto conto che il problema del senso in generale, nella sua accezione più generale, non va ricercato come spesso appunto come spesso accade come se si fosse un problema da scoprire all'interno del brano musicale come tale. Il problema del senso è un problema che investe una intera costellazione di problemi, che investe e la pratica, la tecnica musicale e la storia strettamente linguistica, diciamo così, in cui un determinato brano è inserito, ma è a mio avviso soprattutto da ricercare dentro il quadro di carattere, dentro il quadro di carattere direi quasi intellettuale in un senso molto ampio del termine, e secondo una direzione che ho già anticipato, mi sembra, nel corso di una lezione. L'immaginazione musicale si serve di fronte a sé degli strumenti più o meno elaborati dalla tradizione, vi sono delle tecniche, delle pratiche, vi sono delle conoscenze che vanno aumentando, diversificandosi e così via, ma l'immaginazione musicale che usa queste tecniche, che usa queste conoscenze, è comunque guidata da orientamenti, da progetti che sono al di fuori del problema musicale specifico. Ed è un discorso in fondo che io ho fatto già a proposito di Case, che qui mi limito appunto a ribadire. Vi ringrazio del vostro ascolto.